3, 2, 1, eccoci qua.
Arieccoci.
Con una regolarità che ritorna a essere quella che avevamo un tempo, cioè ridicola.
No, vabbè, dai. Non è... Quanto è passato dall'ultima registrazione? Un paio di settimane, forse tre?
Tre settimane abbondanti, quasi un mese.
Diciamo che non abbiamo un ritmo di produttività... Slow talking.
Allora, no, non cadenzato sul turbocapitalismo, ecco.
Esattamente, esattamente. È una cosa voluta?
No.
No, siamo solamente troppo pigri.
Io dovrò chiedere scusa a tutti i nostri ascoltatori perché ho una, non lo so, bronchite, tracheite, per cui ho la voce di... ecco appunto, di una persona che è alle porte della fine. Allora, ciao Paolo.
Ciao Diego, eccoci qua.
Eccoci qua, un'altra volta dopo un'altra grande trasferta agonistica. Siamo stati a Bologna.
Sì, dovevamo registrare, dovevamo fare una puntata on the road. Avevamo programmato, eravamo partiti con i migliori propositi. Facciamo una puntata all'andata.
Una puntata al ritorno.
Sulla motivazione, su cosa si spinge
cosa
a
ci
gareggiare,
fa?
Cosa ti fa gareggiare.
Esattamente.
Un al ritorno in cui avremmo fatto considerazioni.
Un bilancio. Poi com'è andata?
È andata che... Allora, all'andata, niente, ci siamo persi in chiacchiere. Al ritorno eravamo
stanchi,
devastati da un'esperienza,
distrutti,
chi più allegro, chi meno allegro, tutti fondamentalmente
silenziosi,
brilli.
Sì, anche perché
l'attesa in stazione è stata accompagnata da qualche bevanda alcolica e quindi niente, abbiamo sonnecchiato sul treno e sono partite così
le nostre ore di attesa e di viaggio, vabbè.
Ma adesso siamo carichi.
Ora siamo prontissimi. Siamo prontissimi con una puntata che almeno sulla carta, almeno nelle nostre menti, potrebbe diventare una puntatona.
Una puntatona, l'ennesima.
L'ennesima puntatona, perché oggi l'obiettivo è quello di fare un bilancio critico di quelli che sono i luoghi comuni del jiu-jitsu brasiliano.
Per esempio, cosa intendi per luogo comune, Diego? Dai, dammi...
Allora, cominciamo,
passami la palla.
Cominciamo con le cose semplici, le cose che probabilmente sono note anche a chi è entrato in palestra, diciamo, da tre settimane a questa parte. Ok? Quindi immaginate di trovarvi ad entrare in palestra per le prime lezioni e il vostro Instagram, il vostro... non mi ricordo come si chiama, il feed di Instagram comincia a popolarsi di messaggi motivazionali che sono più o meno tutti accomunati dalla stessa idea: il jiu-jitsu lifestyle e quanto il jiu-jitsu faccia bene alla salute mentale. Questo
questo diciamo non è proprio un luogo comune basic. Diciamo che il jiu-jitsu saves.
Beh, esatto,
jiu-jitsu ti salva,
ti
in
salva.
Senso generico,
è salvifico, entra nella tua vita e in qualche modo ti redime,
quasi rinvigorente.
Esatto, quindi cominceremo da questo tipo da questo punto di partenza per andare ad analizzare tutte quelle che ci sono venute in mente e che ci siamo segnati in una conversazione su WhatsApp, che sono i topos.
Quando fai così sento proprio
un brivido,
la pelle d'oca,
un brivido, ecco. Vengo permeato dallo spirito di Umberto Eco. Tutti quelli che sono, scherzi a parte, i luoghi comuni che si sentono costantemente e che anche noi, volenti o nolenti, in qualche
Quindi,
maniera
partiamo,
ci ripetiamo.
Partiamo in ordine. Jiu-jitsu for mental health.
Esatto, il jiu-jitsu della salute mentale.
Ma sarà vero questa cosa?
Ma
soprattutto, innanzitutto, che cosa significa?
Allora, vediamo quello che riesco...
Dal punto di vista di chi comunque, non lo so, propaganda la pratica delle nostre discipline come un qualche cosa che abbia un fine secondario, quindi, no?
Certo.
Non sia esclusivamente...
La pratica sportiva,
la pratica
sé, marziale,
eccetera.
Di per sé. Allora, da quello che ho desunto fino adesso, sembrerebbe che il jiu-jitsu, la pratica del jiu-jitsu in qualche maniera possa sostituire o comunque coadiuvare qualche tipo di attività terapeutica, tanto da migliorare le condizioni di vita delle persone che soffrono di un qualche tipo di disturbo mentale, vuoi che sia la depressione, vuoi che sia la dipendenza da qualche cosa, vuoi che sia... Insomma,
okay,
questo
sì,
è più o meno sì, la narrazione che trovi.
Una narrazione che però poi alla fine forse trasla i benefici dello sport in sé e dell'aggregazione.
Però te li reimpacchetta in maniera vendibile, in maniera spendibile, rapidamente.
Sai, io quando penso a questa cosa del Jiu-Jitsu for Mental Health, al di là dell'esperienza personale, diciamo, che ovviamente è soggettiva per quanto riguarda quanto il Jiu-Jitsu abbia influito sulla mia
di salute mentale,
e devo dire che forse
non lo raccomanderei a nessuno,
rose e fiori, ma diciamo che è un po' difficile conciliare questo messaggio di una disciplina come il Jiu-Jitsu che aiuta a, non lo so, attenuare le problematiche dovute, abbiamo detto, a quelli che sono i mali più comuni, vogliamo parlare dell'ansia, la depressione, la scarsa autostima, le varie fobie sociali. Queste, diciamo, sono le problematiche. Ovviamente non ci stiamo riferendo a problemi come la schizofrenia o problemi di psichiatria, diciamo, maggiori, ma quelli che sono i disturbi, fra virgolette, che accompagnano
la maggior parte delle persone che vivono nell'emisfero occidentale, esatto,
nella modernità. E, ecco, nonostante possano sembrare, insomma, delle cose abbastanza, tutto sommato, affrontabili con i benefici della pratica sportiva, poi mi viene da fare un contrappeso. Cioè, fondamentalmente, l'ambiente jiu-jitsu brasiliano, almeno per quello, non che uno vive nella pratica quotidiana della palestra, dove se ha un minimo, diciamo, di fortuna o di oculatezza si trova a vivere in genere una situazione abbastanza virtuosa, ma tutto quello che è l'immaginario, la narrazione del jiu-jitsu e come questa narrazione viene trasposta sui social, che sono quello che sono sia lo specchio sia la bussola che indica la direzione dove poi dopo il movimento, la comunità, la community, come direbbero gli americani, va a parare, fondamentalmente ci lascia l'immagine di un ambiente abbastanza tossico, dove mi sembra strano che se qualcuno, diciamo, soprattutto qualcuno che non ha elaborato bene il significato della pratica, non l'ha interiorizzato e comunque viene magari trascinato da questo fiume in piena che è il jiu-jitsu lifestyle e lo abbraccia senza nessun filtro, così come ti viene sparato sui social, mi sembra difficile pensare che quell'ambiente possa portare una qualche sorta di beneficio a delle problematiche come depressione, ansia, varie fobie sociali, eccetera eccetera. Adesso non voglio usare termini tecnici che non mi appartengono, perché ovviamente non ne ho la qualifica professionale, però insomma leggiamo tutti, vediamo tutti quali sono gli atteggiamenti, i punti di riferimento, non lo so, sui social diciamo che l'atteggiamento, quello che viene sparato spesso, per fortuna spesso e volentieri, non corrisponde alla realtà quotidiana della pratica. Per fortuna.
Non solo quello, mi viene anche da dirti poi che andando a vedere ad un livello appena ulteriore rispetto a quello che vedi scorrendo, semplicemente uno si rende conto che poi le conseguenze, penso per esempio ad atleti anche di alto livello, magari non sono direttamente nefaste dal punto di vista della salute mentale, ma per esempio ci sono ricadute a livello fisico non da poco. Mi viene da pensare semplicemente al buon Gordon Ryan, che sta distrutto a livello...
Sì, diciamo che lì sì, è vero quello che
poi
dici,
per carità possono essere, ecco, mille, diciamo, le ragioni,
diciamo che lì ovviamente le nostre possono essere ovviamente delle illazioni,
assolutamente,
perché
sì,
perché di fatto lui lamenta delle problematiche di natura organica, ha dei problemi di stomaco, poi se noi vogliamo dargli un significato di natura psicosomatica, cioè c'hai la gastrite perché sei sottoposto gastrite,
a pressioni
luce,
continue,
ragazzi, perché... non lo so, perché non sono ovviamente il suo curante e lui ovviamente non c'ha...
Paolo, non ha alcuna importanza, illazioni uguale puntatona,
illazioni uguale pure querela.
E come ci viene a trovare qua dentro?
Illazioni
su,
vuol
su
dire anche portateci le arance. No, comunque, a parte gli scherzi, cioè, lui ha dei problemi di natura fisica, organica,
sì, sì, sì.
Cioè, si è lamentato più volte, ecco, diciamo che lui si è lamentato dello stress dovuto alla quantità di allenamento necessaria per mantenere una certa... Però è anche vero che, ragazzi, c'è gente che scrive i commenti sotto un post di Pinco Pallo taggando Gordon Ryan, e Gordon Ryan risponderà a 100.000 commenti al giorno. Adesso io non mi azzardo a fare diagnosi, ma insomma mi sembra una leggera iperattività, vaga iperattività. Poi insomma, quanto sul personale questo possa influire, e questa è una delle cose, è una diciamo di quelle più sfumate. Però ci sono anche situazioni riguardanti la depressione che hanno coinvolto personaggi illustri. Musumeci. Tutte le volte che viene intervistato, tutte le volte che pubblica un post, tutte le volte che lo si vede alla fine di un incontro, prima, dopo, sorriso che va da orecchio ad orecchio, positività, questo e quell'altro. Poi quando vinse il secondo mondiale dichiarò che era caduto in una depressione bruttissima, e per uscire dalla depressione bruttissima si era rivolto alla religione.
Ecco.
Adesso questo ovviamente non facciamo commenti sulla scelta dell'antidepressivo, però lui ha scelto come antidepressivo non il jiu-jitsu, evidentemente, ma la religione. Tant'è vero che mi ricordo questo articolo in cui lui diceva che tramite Galvao era riuscito a dare un senso alla sua vita attraverso la religione, cosa che invece il jiu-jitsu effettivamente si era rivelata una...
carente da quel punto di vista, secondo lui.
Carente da quel punto di vista, perché giustamente lui ha detto, ok, competitività estrema, sono arrivato all'apice, eccomi, sono in vetta al monte,
e adesso
okay. Uno degli esempi, altro esempio di depressione recente,
no, stavo pensando a Andrew Wiles.
Andrew Wiles
come si pronuncia,
lì è stata una situazione un pochino più delicata, ma anche quella insomma fa vedere che tutto quello che traspare sui social non è sempre rose e fiori
anche lì.
Però Andrew Wiles, ecco, diciamo Andrew Wiles poverino, è stata una situazione un pochino più complessa, perché ha avuto proprio una vera e propria crisi psicotica, tra l'altro la trovi, cioè, queste sono parole sue,
non è una mia illazione.
Lui ha scritto un post, era sparito a un certo punto, personaggio all'apice della Pedigo Submission, come si chiamano? Aspetta, Pedigo Submission?
Fighting System,
roba di Krav Maga. Va bene, Pedigo. Daisy Fresh,
ecco qua.
Insomma, loro
anche lì presentati come grande underdog del jiu-jitsu,
Tra l'altro, per chi ha avuto modo di seguire le puntate in qualche maniera, praticamente nelle interviste individuali, molti di questi punti di riferimento della squadra raccontavano di situazioni familiari al limite della, al limite del,
dell'intervento dei servizi dell'intervento sociali.
Servizi sociali, gente che aveva vissuto in 77 stati e non conosceva manco il padre e la madre chi fossero. Soluzioni abitative al limite del barbonaggio urbano, con cioè dormi nel van abbandonato davanti alla palestra, non sai come sostenerti, non sai come campare, non sai dove lavarti. E poi ovviamente gente che si appellava al jiu-jitsu come qualche cosa che li aveva in quel
di nuovo,
caso
salvati.
E poi vai a vedere, a un certo punto tutta sta salvezza arriva a un crollo, perché poi oltretutto si applica a un sistema di competizione che è ad imbuto.
E certo, cioè, come, dire, come sì, tutti i sistemi di competizione.
Cioè sì, attraverso la competizione ho trovato un modo per salvarmi, ma poi alla fine ci stiamo salvando in 10, ma se ne salverà uno solo. Gli altri 9 ricascano nel baratro.
Come cantava un altro vate, Gianni Morandi, sì, uno su mille
ce la fa il vate Morandi.
E comunque siamo partiti alla grandissima.
No, ma ritornando a Wills, solo per chiudere
sì,
il
sì,
discorso,
sì, 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 sì.
Poverino, personaggio di punta delle punta di questa serie, eccetera, eccetera, grande atleta, passato anche al professionismo nel grappling, nella submission holly, eccetera, eccetera. A un certo punto, bam, breakdown, crisi psicotica, 9 ore di seminario, 9 ore di seminario,
tutte disponibili su YouTube,
tutte
comodamente
su YouTube, sparito per un anno, si è affidato ai servizi di uno psichiatra, pare che stia rimettendo in piedi la sua vita,
e noi gli facciamo i migliori auguri.
Gli facciamo i migliori auguri, perché veramente obiettivamente mi è dispiaciuto, perché si vede proprio una persona che gli si legge in faccia che c'è della sofferenza mentale, che non va sottovalutata, ovviamente. Però ecco, da un punto di vista di chi commenta queste cose come noi, usa i podcast anche per fare un commento critico a quello che è il mondo del jiu-jitsu, ecco, mi sembra una persona che sia stata un po' masticata dagli ingranaggi del jiu-jitsu e sputata.
Esatto.
Questa è una cosa che insomma
va considerata,
va considerata.
Andrebbe ogni tanto, come stiamo facendo adesso, e poi figurati quante persone possono effettivamente starci a dare ragione, esplicitata un po' più di frequente.
Recentemente? Figlio di Cobrigna.
Ah no, qua sono, mi cogli impreparato.
Intervista, viene intervistato da questo intervistatore brasiliano, Vitor Comunica. Comunica, immagino sia il, non è il suo, si chiama così su Instagram.
Ok, il suo nickname.
Suo nickname su Instagram, che è un ragazzo brasiliano che si occupa fondamentalmente di social media per spingere un pochino gli atleti brasiliani che stanno in Brasile ed in America, eccetera, eccetera. Intervista disponibile su YouTube, in cui lui racconta che dopo un bruttissimo infortunio, si è rotto crociato posteriore, crociato mediale nell'incontro di Sissi contro Diego Pato.
Sì.
Mi ha fatto una Z-lock dalla guardia, lo ha aperto, lo ha spappolato tutto.
Quanto meno gli
ha
aperto
lui
una gamba.
Anche lui racconta di come, insomma, era caduto in depressione, perché ovviamente le aspettative di competitività, che poi è il messaggio principale del jiu-jitsu di oggi, perché da un lato c'è jiu-jitsu è per tutti, jiu-jitsu qua, jiu-jitsu là, poi alla fine la realtà è che il messaggio è un pochino dicotomico, contraddittorio. Da un lato c'è jiu-jitsu per tutti, dall'altro c'è
esaltiamo il super campione, che
divismo, campionismo, devi stare al top, devi essere la stella del jiu-jitsu, perdi 3 incontri di seguito,
sei finito,
fai cacare. Sì, è così, ragazzi, cioè ci sono fior fior di campioni che non riescono magari a imboccare una strada di una winning streak, come direbbero gli americani, cioè una serie
successione
di vittorie
successione di vittorie,
vengono denigrati sui social, senza parlare di tutto quel fenomeno che ormai non riguarda solo il jiu-jitsu, ma un po' tutto, che sono il fenomeno degli hater, odiatori seriali, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, tutto questo è una pressione difficile da tenere.
Per un singolo individuo, sì. Io infatti sono contento di non essere adolescente adesso, perché non so veramente come tirerei a campare, ma anche semplicemente, non so, soffiandomi il naso su Instagram, quindi...
Ma questo è il problema. Qualcuno potrebbe obiettare, sì, ma queste sono problematiche che riguardano solamente chi si espone a un certo livello.
Certo, ma non è
ma
vero.
Ma non è vero.
Ma non è vero.
Ma sai perché... che non è vero?
No, certo, perché in quell'ambiente poi alla fine rimango immerso.
Diventano il modello di riferimento.
Assolutamente. Fermi tutti, adesso però... non divaghiamo troppo. Soluzione A o soluzione B? Dimmi tu, scegli tu. Io, a seconda di quello che mi dici tu, ho due altri luoghi comuni che ti posso proporre in ordine. Però tu non sai quali sono.
Alla cieca. Busta A o busta B? Vabbè, in onore di Craig Jones, busta B.
Busta B. Senti qua, allora proverò
B come busta.
Esatto. Proverò a pronunciarlo, quindi non mi odiate. Leave your ego at the door. Grande frase che trovi un po' dappertutto.
Soprattutto scritta da quelli che hanno un ego spropositato.
Assolutamente. Insomma, dove ha lasciato sto ego?
Intanto bisogna vedere che cosa si intende per ego.
E quindi ricominciamo, giusto, proviamo a fare, recuperando l'inizio, proviamo a fare una, come dire, a dare una definizione. All'interno della pratica del jiu-jitsu, soprattutto nell'apprendimento del jiu-jitsu, che comunque ha una componente di competizione, di sparring libero, eccetera, eccetera, per poter veramente apprendere la disciplina, devi accettare che il tuo ego venga maltrattato, bistrattato, frustrato, e quindi non devi dargli ascolto per poter riempire la tua coppa al sapere, alla fonte del sapere del jiu-jitsu.
Mi hai convinto.
Ti ho convinto.
Penso che inizierò a fare jiu-jitsu.
Io no, che sto morendo.
Beh, sì, diciamo che questi sono un po' come i buoni propositi
dell'anno nuovo.
Poi, di fatto, sì, diciamo che sono slogan. Hanno anche una loro utilità perché ovviamente servono a dare una prospettiva alla pratica, che poi serve fondamentalmente nella riduzione degli infortuni, nell'aiutare a comprendere il significato della sconfitta, sia durante la sconfitta, fra molte virgolette, durante la pratica quotidiana in palestra, perché parlare di sconfitta durante la pratica quotidiana è un po'...
Sì, rientra comunque nello slogan, sì. È insensato, perché non devi viverla come una frustrazione dell'ego. E...
Però sì, di fatto poi è un po' un luogo comune, perché cozza contro quello che abbiamo detto essere la narrazione mainstream di quello che si vuole raffigurare come il campione del jiu-jitsu moderno. Cioè, il campione del jiu-jitsu moderno è una persona con un ego spropositato, che non entra nemmeno nel suo SUV da $400,000.
Tanto è grosso
e che deve essere alimentato, tanto più che la competitività si alimenta sull'ego di questi campioni. Ma di fatto, poi, oltretutto, il messaggio perché è un po' falsificato? Perché se non sei, cioè, bisogna intendere cosa intendi per ego, però la passività, la passività intesa come
la rendevolezza.
Il sì, vabbè, ma tanto alla fine manco mi importava più di tanto.
Era una medaglia ancora acerba.
non fanno parte della mentalità del lottatore.
Ecco, quella là.
Il lottatore, per definizione, è rosicone. Il lottatore è rosicone. Se tu non sei rosicone, un certo tipo di sport non li puoi fare, perché i nostri non sono sport di prestazione. Lo sport di prestazione è uno sport in cui tu puoi dire: io sto lottando contro me stesso, oppure sto lottando
contro i miei limiti,
contro i miei limiti, o sto lottando contro questo limite oggettivo. Cioè, cosa stai facendo, Diego? Ah, sto cercando di portare i miei 100 metri sotto la barriera degli 11 secondi per me, che so, mio record personale. E quindi in quel caso non diventa più una questione di ego, perché l'obiettivo viene, diciamo, posto in maniera
oggettiva, in un termine quantificabile, e come tale impersonale.
Due persone che lottano sono due volontà che confliggono.
Due eghi.
Esattamente. Nel momento in cui io non sono un rosicone, non vengo a fare uno sport dove tu mi metti la tua ascella sudata in faccia.
E hai detto ascella perché questo è in fascia protetta, va in onda protetta, in fascia protetta.
Ma potrei aver, avrei potuto nominare parti anatomiche ben più imbarazzanti e ben più fastidiose.
E odorose.
O comunque è uno sport dove c'è sofferenza, c'è sacrificio. E ovviamente l'ego è una componente che serve per dare la motivazione necessaria a prevalere. Sono sport che hanno una radice primordiale, animale. Fondamentalmente lottiamo noi, lottano gli animali, e ovviamente con dei significati molto diversi. Lo sport è una sublimazione di quello che è un conflitto lottatorio fra animali. Cioè, gli animali ovviamente lottano per il territorio, lottano, certo, per l'accoppiamento. Noi diciamo che non proprio, anche se c'è qualcuno che
ogni tanto
va al sodo, diciamo che ci va un po' più, cioè, trova una correlazione più stringente. Però ovviamente qui parlare di ego, quando si parla di lotta, di sport da combattimento, è un po', non lo so, mi sembra un po' un luogo comune. Diciamo che quello che va lasciato alla porta è la stupidaggine. Cioè, bisogna elaborare la necessità di avere di essere centrati sul proprio ego in maniera sana. Molto spesso poi ho notato, e qua butto proprio una frecciatina, molto spesso, soprattutto nella nostra realtà italiana, ma anche romana, ma anche locale, mi capita spesso di vedere questo motivetto: lascia l'ego alla porta, lascia l'ego alla porta, leave the ego, spesso detto da maestri che vengono malmenati dai propri allievi, o che non sarebbero in grado di sostenere nemmeno una gara di freccette. Ok, e spesso non è nient'altro che una specie di mantello per difendersi da quella che è l'aggressività del nostro sport. Ma se tu hai creato una situazione sana e intelligente nella tua palestra, non hai bisogno di dire a nessuno che l'ego va lasciato alla porta, perché è il nostro sport stesso che livella le persone.
Che si seleziona le persone. Va bene. Passiamo all'estremo opposto, e nella busta A che cosa mi
quindi è? Ho busta B o busta A,
no,
comunque.
Certo, quelle c'avevo, quelle abbiamo elencato.
Quelle buste. Vabbè.
E all'estremo opposto c'è famosissima Everyday Pojada.
Esattamente, perché poi vedi qual è il discorso di quanto sia contraddittorio e dicotomico il nostro ambiente. Apposta poi dopo noi parliamo di luoghi comuni, perché ovviamente qui ognuno, il primo che si sveglia, ne tira fuori uno e ci si costruisce sopra qualcosa. Perché come fai a parlare di non lo so, Everyday Pojada? Ma No, è una cosa che non ha senso, non ha,
ma ridefiniamo, l'avevamo accennata in un'altra,
credo avessimo già fatto puntata. Una puntata su questa
no cosa. No, una puntata intera no, secondo me eravamo finiti, se non ricordo male, ad accennarlo, che comunque, ripetiamolo per chi non si fosse andato a recuperare le puntate precedenti del podcast, già. Ascoltatele e fate levitare i nostri ascolti a livelli astronomici, ne abbiamo bisogno.
Vogliamo fare concorrenza a Joe Rogan.
Oddio mio, sto morendo. E l'avevamo semplicemente accennato, Everyday Pohada è ogni volta è una lotta all'ultimo sangue.
Ma senza ego. Perché no. Quello l'hai lasciato alla porta.
Esattamente.
La tua salute mentale è in ottimo stato.
Perfetto.
E tu ti sei svegliato stamattina, come tutte le mattine della tua vita, con l'idea di
andare a lottare all'ultimo sangue
con un povero cristiano che come te, che fa il professionista di jiu-jitsu?
No, fa un lavoro qualsiasi.
Impiegato, commerciante, macellaio, l'operaio.
Porta la macchina.
Ma sì, cioè è qualcosa di fantastico, perché poi oltretutto non ha nessun riferimento, anche dal punto di vista sportivo, cioè dal punto di vista di chi vuole allenare un atleta e portarlo a una situazione di vertice, un'affermazione del genere
è rischiosissima.
Ma mi stai dicendo, guarda, vai in overtraining e mi raccomando infortunati il prima possibile, possibilmente in maniera grave, così che la tua carriera sportiva amatoriale o professionistica vada definitivamente a puttane, a rotoli, ecco, siamo
in fascia protetta. Sono le 2 del pomeriggio.
Ragazzi, è evidentemente una cosa fatta per che cosa? Per alimentare l'ego di chi si sente, non lo so, una specie di vichingo in kimono, una specie di samurai moderno senza aver capito manco che cosa siano i samurai, cioè tutta quanta una sorta di mitologia pseudo cinematografica dello sport da combattimento.
Vogliamo dirla?
Becera. Poi vabbè, oltretutto legittimata dalla coerenza sportiva di chi la tira fuori, che poi di fatto personalmente e individualmente è stato un atleta di alto livello con grandi successi e tutto quello che ti pare, però insomma non è il massimo dell'esempio per una persona che che pratica questo sport, ed è il 99,99 periodico per le persone che fanno questo sport non sono atleti di vertice, ma sono quelli che ormai sembra quasi una sorta di offesa personale, hobbisti,
amatori
definiti hobbisti, nemmeno amatori una volta, no. Adesso sei definito hobbista, che proprio è anche peggio,
niente, cioè, stai a giocare con i soldatini praticamente,
però cioè non sei una volta eri tipo un atleta amatoriale, adesso no, sei hobbista, cioè sei proprio uno che sta a perdere tempo, capisci? Devi stare là, devi comprare il didattico, devi imparare a fare il jiu-jitsu, ma devi rimanere,
ma tanto rimani,
che sei.
Esatto, una pippa,
però tutti i giorni Everyday Pohada.
Esatto, Everyday.
Con chi?
Perché? Non lo so, considerando che qua siamo tutte persone di non mezza età, ma vicine alla mezza età.
Non ha nessun senso logico, però sì, è un altro degli ennesimi luoghi comuni che poi dopo accompagnano l'immaginario, la narrazione, come abbiamo detto, dei nostri sport.
E ti direi di chiudere andando proprio a esaurire questi che sono...
Io poi ti farò una chiosa.
Non vedo l'ora. Con quello che io amo probabilmente più di tutti, perché è immediata la contraddizione in termini, ovvero sia, e questo l'avrai visto anche tu, visto che l'accennavi, BJJ for life.
Sì, che non ho capito esattamente cosa significa.
E adesso lo definiamo. Dicesi BJJ for life, la foto della cintura bianca, senza alcuna mancanza di rispetto per la cintura bianca, che salutiamo.
Lo siamo stati tutti.
Che posta la foto della sua prima striscetta, seconda sfida, la quarta striscetta, tenuta nell'inquadratura come se fosse l'organo genitale maschile, tra l'altro, e che con questo memento in qualche maniera inquadra il suo percorso nel jiu-jitsu, che senza alcun dubbio durerà per tutta la sua vita.
C'è più dispersione nel jiu-jitsu che dispersione scolastica nell'Italia degli anni 50.
Sì, cioè, ma credo che stiamo ai livelli tipo preunitari, anche semplicemente arrivare
al cuore.
Esatto, arrivare credo alla cintura blu ci arriva una frazione, sì, minima.
Ma è una cosa anche normale, fisiologica, no? Fisiologica, perché come tutte le attività della vita umana, quante ne hai provate tu e ne hai abbandonate nel corso della tua esistenza? È giusto che sia così.
Certo.
Mi sembra una cosa...
Se no non stavo qua, tra l'altro.
Sì, assolutamente. Ma ovviamente fa parte di quelle narrazioni un po' settarie che servono fondamentalmente per dichiarare la propria fede assoluta, una dichiarazione di fede
e una
adesione incondizionata alla community.
Che dura 6 mesi però.
Vabbè, però nel frattempo tu però ne sei
mesi
a pieno titolo.
Sei uno di noi.
Sei uno di noi,
sei uno
parte
di noi
della gang.
Bellissimo.
Sì, è un'altra di queste splendide manifestazioni. Ma poi...
Sta arrivando... La tua chiosa?
Eh sì, e poi c'è gente che non gliela fa più.
E cioè?
E non ci sta più dentro.
E cioè?
E cioè gente che tu dici, ma che fine ha fatto?
Oddio.
Che fine ha fatto?
Carmen Sandiego.
No. Tipo un Eddie Cummins.
Ah!
Ma che fine ha fatto? Ah! C'è gente che arriva al vertice e poi a un certo punto sicuramente si guarda allo specchio e dice, ma io con questi?
Ma serio?
Ma vado a correre al parco? E ve lo dice, ovviamente stiamo scherzando, amiamo il jiu-jitsu e lo consideriamo una splendida forma di sport formativo, che da educativo, un mezzo importante per raggiungere la propria consapevolezza corporea e non solo. Questa nostra puntata è stata ovviamente un po' una presa in giro,
vabbè,
un'autoironia, ma poi la verità è che tutta questa serie di purtroppo elementi di cui abbiamo parlato contribuiscono, e non solo, a creare a volte degli ambienti estremamente tossici. Come si chiamava? Ottavia Bourdain?
Sì, l'ex moglie di Anthony Bourdain.
Tra l'altro suicida, ma per motivi sentimentali.
Per motivi sentimentali, ma faceva jiu-jitsu e lo faceva come se fosse...
sua terapia.
Lo faceva da una parte come se fosse la sua terapia, dall'altra come se fosse una droga da assumere, perché c'aveva evidentemente, mi permetto di dire una vaccata clamorosa, una personalità tendente alla dipendenza.
Vabbè, sì, come molti.
Per carità. Salutiamo tutte le persone dipendenti, in sostanza, che
ci seguono, perché ci seguono.
Certo.
e sì, praticamente l'ex moglie, che poi è la compagna di Eddie Cummins, Eddie Wolverine Cummins, personaggio ormai uscito completamente dalle scene, al quale si attribuisce la rivoluzione moderna dei leg lock, che pare sia stato la mente dietro tutta quanta l'evoluzione di questo gioco, e al quale John Danaher si sarebbe rifatto mettendoci, diciamo, sopra una veste sistematica a un qualche cosa che aveva tirato fuori lui, che in un articolo raccontava di come l'ambiente tossico e competitivo di un certo tipo di palestre d'élite, ma non solo, aveva contribuito a trasformare la sua vita in un inferno. Nonostante lei non fosse un atleta professionista, ma la pressione continua a mantenere dei livelli di allenamento considerati minimi, una sorta di lavaggio del cervello che veniva applicato, del tipo, ah, non ti stai allenando abbastanza, non vali niente, sei una pippa, lo spingi sempre forte, vai sempre forte. Nel tempo l'aveva portata ad accumulare una serie infinita di infortuni che avevano pregiudicato proprio la qualità della sua vita quotidiana, certo. Oltre a tutta quanta una serie di stati d'animo, malesseri, diciamo, di natura emotiva e psichica, che a un certo punto erano diventati una sorta di coltre, una sorta di nube nera, fino a che a un certo punto aveva deciso proprio di chiuderla là, come tra l'altro ha fatto per altri motivi sicuramente il suo compagno, motivi un po' più, diciamo, di natura cioè non ha mai rilasciato dichiarazioni, quindi lo possiamo solamente...
Possiamo fare delle illazioni?
Delle illazioni, mentre lei invece lo ha esplicitato. Questo per far capire che tutta questa serie di luoghi comuni a volte vanno a influire sulla vita quotidiana delle persone. La pratica dovrebbe essere riportata un pochino più alla sua semplicità, alla sua essenza più marziale, più intima intesa all'interno del dojo, con i propri compagni, col proprio maestro, senza proiezioni che vadano
in un futuro ipotetico di grandiosità,
di prestazione
eccellente.
Ma non ci si vuole così. Ci si vuole prestanti, competitivi, agguerriti, ci si vuole primi della classe, sempre primi della classe. Mi raccomando, senza ego, senza salute mentale, tutto a posto Diego?
Tutto benissimo.
A casa tutti bene.
Tanti cari saluti a lei e famiglia.
E qua direi che
possiamo chiudere. Io chiedo scusa ancora per la mia voce, ma purtroppo così sono ridotto, sempre perché sono costretto da Paolo ad allenarmi tutti i giorni, nonostante...
Perché ovviamente anche la nostra è una realtà tossica.
Certo, no, ma siamo degli ipocriti schifosi perché abbiamo canzonato tutti.
Certo.
Dopodiché facciamo esattamente il contrario di quello che abbiamo detto.
Manipolatoria.
Anche, aia.
E qua potremmo fare una puntata, attenzione, potremmo fare una puntata sul grooming... Ce ne sono.
No.
Ma qui poi andiamo sul penale proprio.
Sempre che non penso che ci si schioppi nessuno a questo punto. Sì,
perché per fortuna parliamo in italiano, questi parlano in inglese. Manco ci
perché se no, se non sbaglio, ci stanno pure le cose tipo multiproprietà, schema Ponzi, te vendo le cose.
Sì, bellissime. Allenatori che si sposano con le loro studentesse appena
diciottenni.
Compiono la maggiore età.
Ecco, questa è la cintura blu e questa è la fede. Ecco. Va bene, continuate a seguirci.
Non ci denunciate
e assicuratevi che questo sia il primo podcast di Jiu-Jitsu brasiliano in italiano. Ciao Paolo.
Ciao Diego.